Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
La certezza che le due persone sedute accanto a me siano una coppia di medici mi ha immediatamente confortato dell'idea che dovessi parlare con loro. Lui, un importante signore, sicuramente non era molto interessato. Si è alzato e se n'è andato verso la carrozza bar, magari a bersi qualcosa. Non molto soddisfatto e contento del fatto che parlassi con la signora, che invece è molto più interessante, e scopro anche perché. È una psichiatra. Ah, io quant'è che ho bisogno di parlare con uno psichiatra? E ne approfitto immediatamente. Com'è che si decide di fare il suo mestiere?
La mia non è stata veramente una libera scelta, perché mi piaceva come argomento, perché non posso dire, però essendomi sposata presto con un marito per motivi prevalentemente logistici, con un marito che era già un chirurgo abbastanza in carriera, quindi sale operatorie.
Cioè, sei sposata per motivi logistici, però è un marito vicino casa, una cosa così, cosa del genere?
Semplicemente mio suocero avrebbe dovuto andare a, pensionandosi, ad abitare da un'altra parte. E quindi mio marito, che abitava chiaramente coi suoi, sarebbe rimasto senza casa.
Ma in realtà poteva anche prenderlo in affitto, semplicemente.
No, vabbè.
Ah, già vi conoscevate?
Sì, stavamo insieme da 4 anni.
Ah no, io pensavo che era tipo un inquilino che poi ha detto decido, no, vi piazzo. Non era così.
No, no. Infatti glielo in faccia a mio marito, che non mi ha fatto la dichiarazione come uso adesso in ginocchio col brillante in mano. Dico sempre, ma te non mi hai mai chiesto di sposare?
Vabbè, quello la fa solo Fedez, non la fa nessuno davanti alla televisione. No. Chi la fa?
Sì, di una mia amica, il marito l'ha portata a New York e nel parco gli ha fatto la dichiarazione con anello.
Vabbè. Ma come esiste questa roba?
Sì, sì, i ragazzini ci credono molto.
Ma quindi com'è accaduto? Come può accadere? Se nessuno lo esprime il desiderio, mica un prete vi piglia per strada e ci aspettate un attimo, vi sposo. Non è così.
Secondo me era mio suocero che aveva la vista lunga e ha detto adesso questo qui lo sistemo per sempre con una che se lo vada e io non ci devo più pensare. Questo è stato.
Quindi la patata bollente era suo marito in questo caso, il figlio, di solito è la figlia, dicono, nei luoghi comuni.
No, invece in questo caso è il maschio.
Ma però è un chirurgo avrà molta autonomia, scusi, non è una persona da badare, no?
Era bravo, sul lavoro era bravo, però insomma era un po' da badare.
Ma perché ne parla al passato, non c'è più?
No, c'è, era un po' da badare, ma è ancora da badare anche adesso. Diciamo che allora ha di più di adesso, forse adesso anche lui è stato addomesticato.
No, ma questa la devo capire, perché è una cosa, va oltre a fare le domande sui pazienti psichiatrici, ma noi in realtà ci più interessa questo, questa visione dell'uomo da addomesticare. È bella come idea, è un'idea che non so, cioè l'uomo secondo lei va addomesticato a cosa? Essere un bravo padre di famiglia, una persona tranquilla, non avere grilli per la testa, e cosa va addomesticato un uomo?
Sì, va addomesticato nel senso che gli vanno insegnati fondamentali che spesso mancano. No, adesso no, adesso i ragazzi, io poi ho 3 figli maschi, quindi forse la vedo, sono un po' una visione di parte, sono un po' circondata da uomini e quindi questo non mi aiuta, diciamo, ad avere una visione.
A me la conosco questa situazione, mia madre aveva 4 figli maschi, ogni fratello dice adesso arriva la sorellina, faceva tutti i pedalini rosa, e poi nasceva un altro maschio. Per ricordare che la figlia aiuta la madre, ma non sono idee un po' antiche queste, che ci faceva con la figlia? Che cambiava?
È una sensibilità diversa, e io la vedo anche con i pazienti, se vogliamo tornare ai pazienti, sì. Io la vedo anche molto con i pazienti, perché gli uomini sono intrippati prevalentemente con problematiche di tipo sessuale, piacerò, non piacerò, come ce l'avrò adesso questa persona.
Beh, io non so, mica basta che va a comprarsi un metro, non c'è bisogno che vada allo psichiatra per quello, scusa.
No, vabbè, vabbè, però... Ma...
Un metro, un centimetro, va.
Sì, perché poi i maschi in palestra fanno la doccia, si guardano negli spogliatoi, così.
E hanno il coraggio di andare da una dottoressa a dire questo problema di misure, cioè non si vergognano? Io mi vergognerei.
È sistematico.
Sistematico? No, questo non me lo deve dire, questa è una cosa, è una scoperta. Cioè gli uomini ancora hanno il problema di dire ho delle misure scarse.
Ce l'hanno, tutti ce l'hanno.
Tutti?
Sì. E prevalentemente, insomma, d'altra parte anche questo è biologico, è giusto che sia così, no?
Però adesso mi ricordo, io c'ho un amico mio che fa l'urologo, un amico simpatico, avevo dimenticato questo particolare, e mi ha detto che una delle cose che più gli vengono a chiedere è questo famoso allungamento, si taglia un legamento sotto, e lui dice sì, te lo faccio, ma poi non è più come prima, tagli un legamento, te ne viene fuori un altro pezzetto, però diciamo è che mi importa, a me basta che faccio bella figura in palestra, quindi corrisponde la cosa, ci vanno in palestra e si confrontano.
Sì. Le donne invece hanno una anche qui, se vogliamo ritornare all'ampiezza della visione, è molto più ampia. Just like you knew I wouldn't do. Cry, cry.
Thank you.
informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Le donne è più nascosta, diciamo, la parte da misurare, quindi non è che se la guardano a vicenda.
Si misurano il seno, su quello sì, però sono meno valutate.
C'è meno antagonismo sulle misure.
Sì, ma poi le donne c'è meno antagonismo su tutto, fondamentalmente.
Ma è sicura questa cosa? Io penso che avevo un pregiudizio diverso, sì. Pensavo che fra di loro ci fosse grande rivalità, si giudicassero, si...
Allora, il problema è questo, che fondamentalmente le donne hanno... Cioè, ogni sesso ha bisogno della sua propria singolarità, però diciamo che il maschio ha sempre avuto bisogno, dal patriarcato diciamo in poi, ha sempre avuto bisogno di essere il maschio vincente, anche perché giustamente il valore era quello, no? Cioè, io meglio sono e quindi più valgo a livello, oggi come oggi diremmo sociale, quella volta magari era in guerra, era nelle armi, ma comunque era anche nella ricchezza, e più potere, ma il potere comprendeva anche la quantità di donne, di femmine che si prostavano.
Ma il problema, dottoressa, lei lo sa che 3 milioni di anni fa c'è caduto il baculum, abbiamo perso l'osso penico, che ci serviva quando eravamo poligami, proprio per le ragioni. E da quando siamo monogami però non abbiamo l'osso, e quindi nascono da lì tutti i problemi.
Non siamo tanti, cioè, insomma, dai, comunque sì, ma non importa, l'uomo più aveva mogli o comunque concubine, più aveva valore. Ma nelle donne il problema era completamente diverso, cioè nella serie che si trovavano in mezzo a tutte queste rivali. Quindi è chiaro che la lotta era molto feroce, ma le donne non potevano fare niente, perché non avevano potere di tipo economico, non avevano potere al limite neanche culturale, potere sociale, niente, avevano un'unica arma, la maldicenza. E sulla maldicenza c'è della serie che, se io voglio che mio figlio possa diventare lui l'erede di tutto quanto, ho bisogno di sminuire le altre e i figli delle altre. E quindi da lì noi ci siamo basate prevalentemente sulla parola, su una cattiveria sottile, su una cattiveria prevalentemente psicologica. Infatti anche adesso, come adesso, gli uomini perché uccidono? Uccidono perché si sentono che questa donna viene perduta, se ne va, e quindi loro non l'accettano e le ammazzano.
Beh, non mi sembra grande indice di civilizzazione il fatto che una persona deve essere un oggetto che si possiede. No, non c'è una rassegnazione che sia un essere che alla fine può anche decidere da un giorno all'altro che gli piace un altro, mica è un legame a vita. Non lo capiscono questo, secondo lei, ancora gli uomini?
No, se no non ammazzerebbero. E poi comunque, cioè, adesso io vedo nei ragazzini questa paura diffusissima del sesso femminile, cioè della serie che proprio l'altro giorno un ragazzino mi diceva: ah, io, cioè, niente, riusciamo a prenderle quando sono molto ubriache e allora le baciamo. Ho detto, dico, ma ascoltami un attimo, dico, ma tu bisognerà che... Questo chiaramente era le primissime.
Se no vai a finire come va a finire il noto fatto di cronaca, che uno, se non ubriaca e non droga una donna, non può farci nulla, mi sembra una deriva perversa, no?
Infatti dico, guarda che non va bene così, dico, ragazzi, te devi farla innamorare questa donna, deve essere lei che desidera te, oltre che te desideri lei, perché dico, non ti rendi conto? Vuol dire che evidentemente le donne vi fanno paura, a te, ai tuoi amici, a tutti quelli che attuate un comportamento simile, perché se devi affrontarle solo quando sono ubriache, che non capisco niente, non ci siamo.
Quindi l'incapacità radicale di gestire una relazione con tutti, perché non vogliono farsi dire di no, temono che gli dicano non mi piaci, sei brutto, questo temono forse, no?
Sì, temono il rifiuto, perché appunto l'uomo ha grosse difficoltà a essere rifiutato, diventa, cioè, è tutta una valutazione diversa. Quindi c'è bisogno di una unicità, ognuno di noi ha bisogno di essere unico per l'altro, è solo che gli uomini ce l'hanno in un modo, con un possesso che è un possesso sessuale, un possesso di forza, e le donne ce l'hanno in un altro modo, hanno un bisogno di essere uniche perché le preferite, perché le più apprezzate, le più protette anche, perché sicuramente nell'universo femminile ancora c'è uno.
Ma verrà mai un momento che possiamo fare a meno di tutte queste liturgie? L'uomo deve far finta che la donna è l'unica, che l'ama come niente al mondo, che vive solo per lei, se no la donna non si concede all'uomo se non si sente l'unica. E l'uomo poi dopo pensa che questa donna deve essere sua per sempre. Guai se questa donna ha l'autonomia di pensare a un altro uomo o dire non mi piace più. Allora può fare dei gesti folli e ucciderla in maniera criminale. Cioè, lei che sonda tutti i giorni e sta rilevando un fenomeno che in realtà è la risposta più sintetica di quello che sta accadendo. Non è che sono le generazioni di mezzo che hanno ripreso uno stato di arcaica inciviltà, e sono i ragazzini che la generazione dei ragazzini che deve far bere le ragazze per dargli un bacio, ma quando saranno adulti veramente se si sentono rifiutati rischiamo che continueranno a ammazzarle serialmente.
Infatti il problema c'è. E poi adesso di nuovo questi ragazzi che, io adesso non vorrei dire una cosa che non sta, però forse anche il fatto di questa immigrazione che ha riportato dei valori anche più arcaici, perché anche lì vedo che hanno cioè la forma fisica, il fatto della forza, il fatto del picchiare, hanno preso uno strapotere che, giusto appunto, come dicevamo, ai tempi nostri, no, noi fate l'amore non la guerra, eravamo figli dei fiori, eravamo...
Sì, oggi c'è una violenza, ma non so, sa... Sì. Le trovo quindi un grande senso di reazione, un animo reazionario che viene fuori nelle nuove generazioni.
Sì, sì, questi tornano, sì, reazionario, più che reazionario direi che ritornano proprio un po' primitivi, cioè ritornano al dove di nuovo tutto si fonda sulla forza fisica, sulla prestazione sessuale che naturalmente ti spaventa perché...
Però scusa, c'è qualcosa che non mi torna, se tutto è fondato anche nei nuovi giovani che lei analizza come pazienti, in questa esaltazione della forza fisica, della potenza sessuale, come si giustifica che però dopo per avere un atto amoroso devi far ubriacare una donna, non sei nemmeno capace di esercitare questo tuo fascino? Fascinum in latino era il fallo maschile, quindi esattamente la stessa cosa.
Così, non è che ci sono adesso i ragazzi la pensano in questo modo. Poi diciamo che un valore c'è anche nel fatto che effettivamente poi i maschi hanno anche molto l'ansia da prestazione, cosa che le ragazze non hanno.
E quello poi ce l'abbiamo sempre avuta anche le nostre generazioni. Quella è una cosa che l'uomo ce l'ha. Chi dice che non ce l'ha, beato lui. Quello è chiaro.
Il fallimento maschile è evidente. Una donna, nessuno se ne accorge. Poi è ovvio che probabilmente all'epoca delle mie nonne non è che te ti facevi venire la paranoia e andare in psicoterapia se non riuscivi sessualmente bene.
Ma le nostre nonne manco sapendo cos'era onestamente l'attività sessuale, e pensavano che fosse soltanto per... Ma questo lo dico senza dover cavalcare luoghi comuni, perché appartengo a una generazione in cui ha parlato con donne della generazione passata. C'era il marito che aveva delle esigenze, si sperava che arrivasse prima possibile nell'età in cui non ci avesse più queste esigenze, perché era il dovere coniugare, era un peso, mica si faceva per piacere, si faceva per far contento il marito. Se i discorsi, ho sentito i discorsi delle signore quando ero ragazzino, cioè ancora mio marito, ancora la cerca, sì, ancora mi cerca, mamma mia che noia, capito? E non capivo che volesse dire mi cerca, adesso ho capito, da grande poi ho capito.
Era la storia della barzelletta, no? Le due lavandaie al fiume, no? Che si confidano, e uno dice: ma te hai mai provato l'orgasmo? E quell'altro: ma io non lo so, uso sempre la candeggina.
Ah, beh, sì, chiaro. Qual è, diciamo, lo scenario? Chiaramente uno va, quando uno va in analisi o va da uno psicoterapeuta, e forse è più facile che si rivolgano a lei come psicoterapeuta, che lo psichiatra fa un po' paura. Uno dice: lo psichiatra mica sono matto,
sì,
vero?
Esatto.
Dimenticano il fatto che anche a fine anche psichiatra, quindi preferisco dire vado a fare due chiacchierate con uno psicoterapeuta, perché tutti pensano che avere dei problemi di questo tipo è disdicevole, non si può dire in giro.
Poi lo psicoterapeuta è anche una forma, diciamo, è più di intelligenza, più di cura personale, cioè non è il poveretto che deve andare.
Ma perché c'è ancora paura, diciamo, del problema psichico grave, diciamo, quello che ti richiede, diciamo, un intervento drastico. È come, ma perché c'è ancora questa paura di dirlo? Cioè vengono ancora con titubanza, portano persone come se fosse una cosa vergognosa.
Fa molta paura, anche perché poi nell'oggettività dei fatti un problema psichiatrico grave effettivamente ti massacra la vita, cioè effettivamente tu non puoi avere una vita piena nella maniera, anche curandoti, dove riesci a risolvere una grossa parte dei problemi, ma non riesci, no? Tipo in una forma, tipo una schizofrenia, non riesci a tenere.
Beh, quello che qua rientriamo è un caso di psicopatologia pesante, chiaro, è logico. Sì. È difficile trattarli, questi pazienti è più difficile trattarli, questo è logico.
No, però la gente non vuol fare pubblicità perché te la possono ritorcere contro immediatamente. Cioè, ma vedi, è matto, tanto va anche dallo psicologo, va anche dallo psichiatra. Mama, take this bad joke for me. I can't use it anymore. It's getting dark, much too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Quindi uno va, diciamo, a fare due chiacchiere con un dottore della mente, ne so, quando finisce un grande amore, per chiedersi come mai è successa questa cosa.
Sì, certo, anche perché poi uno è devastato, perché ovviamente ha la vita completamente vuota, perché un amore ti riempie la vita completamente, nei tempi, nei modi, nelle vacanze, in tutto, nel telefono. E ovviamente quando l'amore finisce, riuscire a ricostruirsi come persona, a ricostruire anche tutta quanta la rete sociale di rapporti e di tutto, diventa molto più complesso.
Beh, però meglio che vadano dallo psichiatra o dallo psicologo che vadano dalla fattucchiera a far la fattura d'amore, perché accade anche questo, no?
A volte accade, sì. Mi sono capitate storie anche di questo genere qui.
Me ne racconti, questo mi interessa. Capire, cioè il secondo passaggio dal medico, il primo è dalla fattucchiera.
Beh, in linea di massima o è contemporaneo o è la fattucchiera antecedente, poi uno si ravvede andando in terapia. Ma anche lì, allora, il fatto di andare tipo a farsi fare le carte, a farsi predire, perché la cosa che ci tiene la tensione maggiore, cioè che ci tiene la difficoltà maggiore, è proprio questo stato di tensione, non sapere cosa succede, perché si entra in un'ansia forte. Mentre invece nel momento in cui uno qualunque cosa ti dica, sia in un verso che nell'altro, e questo stato di tensione lo calma, perché ti dice, è così, se va bene, se ti dicono, ti predicono che va bene, tanto meglio. Se va male, però uno comincia a farsene una ragione, diciamo, e a mettere in atto dei comportamenti per poter risolvere questa cosa. Quindi comunque è il motivo per cui sono apprestate queste cose ancora, la gente continua ad andare, proprio perché l'ignoto, il non sapere di come le cose finiranno, del futuro, è una cosa che mette in un'ansia, in una tensione psichica pazzesca.
Quindi alla fine danno sempre una risposta, capito? Come ladri di biciclette. Se non la trovi entro domani non la troverai mai più. Se non la trovi, la vada alla fattucchiera quando mi hanno rubato la bicicletta. Dice, la troverai, ma se non la trovi entro domani non la trovi più. Dando per scontato che andava sempre bene, perché se la trova in quel giorno lì aveva indovinato, se non la trova più aveva indovinato lo stesso. È un po' la tecnica, ti fanno sempre pensare quello che tu fai piacere, capito? Ma invece qual è la maniera migliore che lei suggerisce per elaborare il lutto di una perdita amorosa chiaramente?
Vabbè, ovvio che piano piano bisogna cominciare ad arrivare a capire che comunque se le cose non sono andate, evidentemente delle motivazioni c'erano, e quindi la cosa più fondamentale è che se uno ti ha lasciato, e il messaggio è: ma avresti voluto che stesse lo stesso uno o una con te senza amarti? No, e allora va bene così. Se le cose invece non sono andate perché i due si litigavano e quindi il rapporto era arrivato ad essere troppo stressante, evidentemente le due persone non erano fatte per stare insieme l'uno per l'altra, quindi vale la pena interrompere e ricominciare un rapporto con una persona con cui si può costruire molto di più. Quindi sicuramente quando le cose non vanno va bene così, cioè evidentemente era un rapporto che doveva arrivare a una risoluzione di quel genere, perché non poteva durare.
Ecco, lei ha mai visto i sintomi, e io parlo in maschi adesso, in maschi abbandonato, di qualcosa che poi potrebbe portare a comportamenti gravi, cioè maschi non rassegnati, che non si rassegnano proprio? Ha visto un pochino il rischio di dire: ma se questo continua così diventa un'ossessione?
Sì, abbastanza, però quando l'ossessione arriva a dei livelli di questo genere c'è sempre una forma poi psichiatrica che convive insomma con questo tipo di situazione, con questo tipo di pensiero. Quello lì sì, può capitare, perché a chiunque, però una persona diciamo normale tra virgolette dura poco. Non è che fa degli atti inconsulti. Chi comunque commette queste cose, cioè tipo femminicidi, queste cose qui, io direi proprio che generalmente i messaggi c'erano stati ma non erano colti, anche perché tanto appunto leggiamo nei fatti di cronaca, queste persone avevano cioè le donne avevano denunciato, stradenunciato, le madri si erano lamentate, erano andate dai carabinieri, cioè anche le madri al limite di queste figlie uccise così. Poi è chiaro che le ragazze hanno sempre questo modo di voler perdonare, di voler capire, le ragazze giovani in particolare.
Anche quelle un po' più grandi, c'è sempre una giustificazione. Sì, sì. In fondo lo fa perché mi vuol bene, perché è geloso, sì, il suo carattere, non è una cattiva persona, sì. Purtroppo sì.
Perché nelle donne prevale molto il senso materno, il senso di accudimento, di cura, e quindi anche nel ragazzo un po' difficile c'è questa, nelle donne questa propensione a cercare di capire, di perdonare, e spesso e volentieri si fregano proprio in questo modo, perché magari nell'ultimo incontro in cui capita il disastro, insomma. Quindi,
lei ha avuto pazienti che erano maltrattate, picchiate, che si confidavano su questo campo qua, che avevano dei rapporti così velenosi, ecco, cosiddetti rapporti velenosi, che uno tiene in piedi ma sa che ogni giorno è un passo avanti nell'autodistruzione?
Beh no, perché se avevano un rapporto di questo genere qua, poi dopo venendo in terapia, perché avevano capito che andava interrotto e l'hanno interrotto.
Esistono donne che si rendono conto di vivere un rapporto velenoso, ma lei dice: vengono da me quando già hanno interrotto, non cercano in me gli strumenti per interromperlo.
Sì, cioè nel momento in cui vengono è perché chiaramente hanno capito che devono chiuderla, perché altrimenti le cose non vanno. Poi mi sono capitate cose stranissime, tanto posso parlare perché sono casi clinici completamente anonimi, molto del passato. Una volta mi arriva questa ragazza e mi fa, dice, ah, e infatti poi chiaramente non è più tornata, perché era ovvio che non era una persona che poteva affrontare nulla cioè un lavoro di un certo genere, e mi disse: ah, perché sai, io avevo anche questo problema, che mio padre quando era una bambina mi violentava. Dico: ma scusi, violentava? Ma sul serio? Ah sì, però poveretto, lui è stato bravo, quando mi sono venute le mestruzioni ha smesso, perché sennò poteva essere rischioso.
Ma a che generazione apparteneva questa donna? Quanti anni aveva, per capire?
Ma quella volta cosa poteva aver avuto? 30-35 anni.
Quindi giustificava al padre che abusava sessualmente di lei?
Sì. Perché sì, come ci sono le persone che al limite poi ci passiamo anni, perché forse mio padre quella volta mi ha toccato, forse allora devo riuscire a capirlo, forse adesso coi sogni, forse adesso in un modo o nell'altro, c'è questo non riuscire a perdonare, non riuscire a capire, questo rovellarsi di dolore, di rabbia, di tutto, e altri che invece sì, beh, faceva così, ma in fondo poi mi ha avuto il criterio che quando poteva diventare rischioso ho smesso, alla fine.
Non gli ha causato nessun trauma, nessuna traccia negativa, è una cosa normale?
sicuramente le ha causato una traccia di utilizzare dei meccanismi, cioè di negazioni o comunque di non volere fermarsi a pensare sulle cose. Infatti è venuta quella volta e poi non si è mai più vista, perché evidentemente poi per risolvere questo problema è una persona che ha messo in moto nella vita il modo di dire va bene, sì c'è questo ma non importa, poi c'è questo ma non importa, quindi buttarsi tutto dietro le spalle senza analizzare, probabilmente perché...
Ecco, una persona che ha questi traumi così profondi e così apparentemente rimossi, che non saranno mai rimossi, dicendo ma sì dai povero papà, poi ha smesso quando sono diventata grande, che rapporto avrà poi con gli altri uomini? Me lo domando.
Ah, un rapporto ugualmente superficiale, perché tanto non potrà mai affidarsi completamente a un uomo. Come fa una persona che ha dovuto subire questa cosa e poi non senza poterla elaborare e senza poterle dar valore, perché evidentemente è chiaro che è stato nella sua famiglia di origine che hanno insegnato, che la madre compresa.
Ma la madre sarà stata complice, perché le madri in questo caso non posso far finta di non accorgersene, è impossibile.
Sicuramente non se ne accorgono, perché evidentemente anche loro affrontano qualunque situazione con una superficialità tale per cui non guardano, e quindi si fanno scorrere anche in questo caso le cose addosso e insegnano ai figli a fare la stessa cosa. Quindi è vero che nell'immediato c'è meno sofferenza, però poi devi talmente galleggiare soprattutto sopra i tuoi sentimenti, sopra le cose che ti succedono, che alla fine fai una vita che è veramente povera, senza significati, perché se cominci a dargli ti spari, cioè ti rendi conto di quello che hai vissuto, di quello che dovresti aver sofferto e che non hai voluto vedere per non soffrire, e quindi sei destinato a continuare a vivere in questo modo qui, o altrimenti a crollare, dovrei mettere però tutto quanto in gioco e ricostruirti completamente dall'inizio.
Ma io mi domando qualche volta, dottoressa, se ormai proprio è l'istituzione famiglia che ha fatto il suo tempo, perché lei quanti danni ha visto fare da famiglie in cui le cose non funzionavano bene o in superficie sembravano tutto bello ma in realtà sotto c'era una sorta di verminaio, ecco. Quanto influiscono le famiglie poi nei problemi che ci portiamo dietro tutta la vita?
Beh, diciamo che la famiglia influisce parecchio, però comunque rimane tuttora l'unico quando funziona, l'unico porto sicuro, l'unico punto di riferimento.
Ma lo paghiamo molto caro questo porto sicuro, a sentire.
All'esterno cosa c'è? Perché allora sicuramente ognuno è figlio della propria epoca, quindi sicuramente i figli non riconosceranno i genitori da questo punto di vista, e in parte anche i genitori non riconosceranno i figli, nel senso che se un figlio è normale non la pensa come i suoi genitori, perché la pensa più o meno come i coetanei, che ognuno di noi è figlio della propria epoca, ed è che il motivo poi per cui il mondo va avanti.
Diciamo, nella regola un ragazzo dovrebbe assumere i caratteri dell'epoca in cui vive, considerando i genitori come gente del passato, passatisti.
Esatto, questo deve funzionare così.
Per oggi, da quello che sento lei, ci sono figli più reazionari dei genitori, ma i genitori hanno fatto battaglie per la libertà, per i diritti civili, per alcuni importanti diciamo cambiamenti nella società, il divorzio, l'aborto, via dicendo, e trovano dei figli super, super conservatori. Poi accade questo adesso?
Già, purtroppo, penso solamente alle ragazze. Perché le ragazze del 68 avevano assolutamente le idee chiarissime su quello che volevano, su quello che li doveva aspettare, sulle lotte che dovevano fare.
Anche perché è una conquista, se le erano conquistate con fatica.
E adesso le ragazze sono molto meno... A delle volte mi capita di dirmi e dico, ma ragazzi, abbiamo raggiunto la parità qui, abbiamo fatto la lotta, dico, a voi non è rimasto niente, com'è possibile? You look
avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Il treno va.
Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
Lei che vede poi gli aspetti nascosti, gli aspetti più patologici, più indicibili comunque, mi fa un quadro con dei ragazzi spaventati dalle donne, che hanno paura delle donne e se non le narcotizzano non possono avvicinarle. Donne che in realtà hanno un senso di subalternità dei maschi che nemmeno le loro bisnonne avevano.
Sì, sì, questi però sono molto giovani, questi ragazzini che hanno paura delle donne, poi chiaramente dopo diventano, man mano che crescono, il rapporto diventa un rapporto sano, un rapporto che funziona, ecco. Da ragazzini, poi per carità, ci sono, adesso abbiamo parlato di una frangia un po' estrema, poi ci sono anche i ragazzini che il rapporto ce lo vivono tranquillo.
Sì, chiaro, però mi piace capire la frangia proprio in cui c'è un problema molto più accentuato, che è significativa comunque di un sentire generale, un pensiero che circola, perché anche gli uomini adulti mi sembrano molto spaventati alle donne. Se le donne hanno necessità e bisogno di costruirsi delle immagini così artificiali di se stesse, perché vuol dire che gli uomini quello vogliono delle bambole, donne costruite, donne che hanno certi canoni, se no lo star system non sarebbe una galleria di bambole gonfiabili, sarebbe qualcosa di diverso, penso, no?
Infatti è la cosa, anche questo stavo appunto dicendo, poi tra l'altro con i social e con tutto il resto, adesso vediamo su Instagram se ragazzine, ma hanno 14-15 anni, che vanno, cioè si fanno queste foto naturalmente con lato B in evidenza, in modo che venga ipertrofizzato, e sono sistema, anche queste si controllano, poi quella c'è la più bella.
Beh, su TikTok, TikTok addirittura c'è le app che fanno la vita più fina e i fianchi più larghi. C'è questa generazione ragazzine, sembrano iperreali, tutte con diciamo caratteristiche fisiche che sembrano ipertrofiche, ecco così.
Esatto, con dei valori, tra l'altro, che cioè, c'è stata una generazione del 68, via Tutto Libero, Seno Libero, via Reggiseno, via Gepier, via tutto quanto quello che può contenere il corpo o evidenziare troppo caratteristiche femminili, perché vogliamo la libertà, e poi ci ritroviamo queste ragazzine invece.
Ma però sa, quelle hanno fatto un po' il loro tempo, evidentemente poi alla fine si è fermato qualcosa, perché da queste istanze anche estreme, che però hanno dato un segno di cambiamento, poi evidentemente ci si è fermati con le proprie figlie, poi non sono state capaci di passare nulla o di passare poco di quello che hanno pensato e fatto.
Perché è figlio della propria epoca, c'è bisogno di distanziarsi da quello che è stato il modo di pensare dei genitori, e quindi si cresce in maniera diversa. Quindi è chiaro che sì, la famiglia, ritornando appunto al discorso precedente, la famiglia è chiaro che deve essere, per funzionare bene deve essere una culla, deve essere un po' proprio la nursery per queste nuove generazioni che si vanno formando, e se riescono a non fare troppissimi errori poi le cose vanno, ma ogni generazione deve trovare se stessa in un mondo che cambia di continuo, e anche lì purtroppo il problema grave qual è? È che la gente non cambia, cioè abbiamo una quantità di strumenti mostruosa. Pensiamo solamente che adesso su Wikipedia tu puoi andare a scoprire tutto, sapere tutto, vedere tutto, ma sti figli come lo usano il computer? Lo usano perché vanno al computer, vabbè, i cellulari chiaramente, perché vanno a farsi le foto dove sono evidenziate determinate caratteristiche, i maschi devono avere la tartaruga, devono avere i bicipiti, le femmine devono avere le culette, e non c'è niente da fare, e lì rimangono. E si confrontano su quello, anche maschi tra maschi e femmine tra femmine, niente da fare.
Vabbè, aspetteremo, non so se la vedremo noi, siamo quasi coetanei, ma se un eterno ritorno sarà così, andremo una generazione su, una generazione giù.
Beh, continueremo ad andare probabilmente appunto in maniera un po' circolare, però per fortuna sempre crescendo, sempre migliorando, perché dai, almeno quello c'è, per fortuna.
Da lei vengono più adesso generazioni mediamente mature, attempate, o vengono più ragazzi giovani? In generale, se dovesse fare una stima della popolazione dei suoi pazienti.
Ma direi che un po' di età, perché dai ragazzini addirittura all'ottantenne in crisi, perché magari vedovo vedova che non va d'accordo con i figli, o anche per problematiche sessuali di coppia, per carità.
Uno perché non va dall'urologo se ha problematiche sessuali, perché va dallo psichiatra?
No, ma perché è ovvio che è chiaro che specialmente in un maschio anziano la problematica è abbastanza di quel tipo, però è ovvio che viene sempre, no, ma viene vissuta come ovviamente lui comunque non mi ama abbastanza, non mi cerca abbastanza, non, perché poi anche lì, cioè a una certa età ci può essere anche una tenerezza in modo diverso, e quando non c'è nemmeno quella, ovvio che la sessualità poi è quella che viene più evidenziata, no? Ma manca anche il resto.
È che purtroppo non si va mai su binari paralleli, cioè chi no. Si stanca prima e chi si stanca dopo, e non si stanca mai insieme, sennò sarebbe troppo facile.
E poi ci sono invece un'altra problematica, secondo me, che hanno le generazioni di oggi, di non poter fare quello che voglio nella vita, perché cioè, diciamo che un po' c'è sempre stato, però una volta non si davano tutti quanti queste idee di possibilità ai figli di potersi scegliere il lavoro che vogliono o gli ideali che vogliono di vita.
Vabbè, certo, una volta era o familiare, di tradizione familiare, o ambientale. Nella mia regione fanno le scarpe, tu già sai quando nasci che farai lo scarparo. Così è chiaro, lo so. Però il mercato globale ha cambiato un po' le cose anche su questo.
Siamo degli anni Ottanta, la dico in breve. La richiesta degli anni Ottanta ha creato, diciamo, nei ragazzi, ma anche nei genitori, ma tu cosa vuoi fare? Vuoi fare il poeta? Ma fai il poeta, ma perché nella vita vuoi fare il musicista? Ma fai. Cioè non c'era l'idea, niente, fai il ragioniere che così di sicuro i calcoli te li fa fare perché tutti devono fare i conti. E invece adesso questi ragazzi che devono entrare all'università con un test d'ingresso dove spesso e volentieri provano anche per qualche anno e non riescono, sono estremamente frustrati perché gli è stata data l'idea di poter fare quel che volevano, e poi invece alla prova dei fatti, e quindi qui torniamo rispetto alla famiglia, perché è vero che la famiglia fa errori, ma l'esterno è pesantissimo, è frustrantissimo, e quindi questi alla prova dei fatti si ritrovano che nella realtà non è vero che possono scegliere per niente, devono fare quello in cui riescono a insomma entrare dentro. E quindi questo è abbastanza frustrante.
Lo so, sanno che c'è una necessità di sopravvivenza che poi in quest'ultimo anno è diventata difficilissima, sì, è strettissima. E lo so bene, lo vivo anche in famiglia.
È una narcisistica totale per un ragazzo.
Grazie, dottoressa. Io sono arrivato alla fine del mio viaggio, mi ha fatto molto piacere. Ho avuto conferme e illuminazioni su come stia cambiando il mondo. Nessuno potrà farlo meglio di chi guarda dentro la testa degli altri. Grazie, a presto, a buon viaggio, e magari a rincontrarci ancora. A presto.
Buon viaggio. I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman. I wanna steal, I wanna steal, I wanna steal my mind. And I want a chance, I want a chance, I want another chance to distill, to distill their time. And I want to write, I want to write, I want to write to someone so true. I wanna wake, I wanna wake, I wanna wake from hot dreams of you, ah, hot dreams. I want to be
I want to be. I want to be a champion in your eyes. And I want to follow through on all my promises and threats to you, babe. Hot streams, hot streams. We'll fork and divide I wanna take, I wanna take, I wanna take. Take all of your air. I wanna find, I wanna find, I wanna find. Another daydream, another nightmare. I wanna lie, I wanna lie, I wanna lie. Lie me down in your stream. I wanna wake, I wanna wake, I wanna wake from hot dreams.